Nel settimo canto Dante ci presenta il quarto cerchio, custodito da Pluto, che aveva già citato nel canto precedente, un demonio di cui conosciamo solo la voce e l'atteggiamento più che le fattezze. È quel famoso verso Pape Satan Aleppe, l'imprecazione che Pluto appunto rivolge ai due pellegrini per spaventarli, per terrorizzarli, ma anche forse per esprimere la sua ira o anche il suo stupore. Il cerchio nel cerchio si trovano i dannati divisi in due schiere, perché si tratta degli avari e dei prodighi. Essi camminano in direzioni opposte, spingendo con il petto dei pesi, dei macigni, e quando si scontrano, giungendo a metà del cerchio, si insultano, poi si girano e riprendono il cammino e giungono all'estremità opposta, al nuovo cozzo. La legge del contrappasso è abbastanza chiara. Il fatto di spingere dei pesi significa un'azione faticosa, ma sostanzialmente inutile, assolutamente inutile. E questi dannati hanno sprecato le loro energie o per accumulare denaro o per consumarlo inutilmente. Virgilio spiegherà che l'oro, tutta la ricchezza del mondo non potrebbe bastare per dare loro un attimo di pace. Ritorniamo al concetto che Dante ci vuole illustrare visivamente, plasticamente, e cioè che il male fa male. Il male in questo caso è stato un cattivo uso della ricchezza. Questi uomini hanno lavorato, si sono affaticati solo per la ricchezza, in un senso o nell'altro, non hanno usato bene la ricchezza, e non solo la ricchezza, ma dalla ricchezza deriva il potere, e il potere dà l'onore, la fama, il successo. Ebbene, questi, dice Dante, sono beni materiali che non soddisfano l'uomo, non possono mai in nessun caso dargli la pace. Anzi, se tu affidi tutta la tua vita a questi beni materiali, non puoi che trovare la dannazione, l'infelicità. E lo sta dicendo attraverso questi dannati, non riferendosi solo a loro, ma anche per insegnare a noi un corretto uso dei beni materiali, dei beni terreni. Virgilio spiegherà che questi uomini non hanno avuto una visione corretta del mondo, non l'hanno saputo apprezzare nella maniera giusta, nella giusta misura. E questo vale sia per i grandi, Dante punterà il dito soprattutto contro gli ecclesiastici, che si sono macchiati di avarizia, che spesso si macchiano di avarizia, almeno a quei tempi era così, ma anche si può riferire a chiunque di noi abbia questa tendenza o accumulare denaro che non serve o potere eccessivo o anche a non a disprezzarlo a tal punto da scialacquarlo, da disperderlo, da utilizzarlo non per fare del bene ma per spenderlo. Vengono in mente da una parte i furbetti del quartierino che si arricchiscono e che giocano alla borsa, giocano proprio con questo senso di assoluta noncuranza dei miliardi di euro che mettono nei loro conti segreti, ma dall'altra parte vengono in mente anche i consumisti esagerati che proprio sperperano tutti i loro soldi nel consumo appunto di beni superflui, oppure addirittura nei giochi d'azzardo, nella gente che spende proprio non dico tutto il patrimonio, perché questi sono gli scialacquatori che verranno condannati proprio in un canto specifico, quello dei violenti contro se stessi e contro il patrimonio, nel caso degli scialacquatori contro il patrimonio, ma si tratta di quelli che appunto buttano i soldi così senza pensare. La legge del contrappasso riguarda anche la divisione delle due schiere che si accusano a vicenda quando si scontrano, per cui la pena è simile, ma è divisa appunto perché le due atteggiamenti errati, colpevoli verso la ricchezza e gli onori è stata opposta, e quindi ora si oppongono fra di loro. Che il possesso dei beni materiali non significhi felicità lo dimostra anche l'argomentazione che Virgilio porterà a proposito della fortuna. I beni materiali non dipendono solo dalla nostra volontà e dalle nostre azioni, dai nostri sforzi. I beni materiali sono affidati alla fortuna. Che cosa si intende per fortuna? Dante la intende come una ministra di Dio. Secondo la cosmologia dantesca medievale, Dio ha creato i cieli e ha creato anche le intelligenze motrici, perché l'universo non è statico, non è fisso, l'universo è in movimento ed è l'amore che muove il sole e le altre stelle, e quindi questo movimento, che è armonioso, ordinato, equilibrato, è dato dalle intelligenze angeliche che Dio ha creato e che ha preposto alla guida appunto dei vari cieli. Fra queste potenze angeliche c'è anche la fortuna, che non è più la dea mitologica bendata, no? Ma mantiene magari l'immagine di una donna che gira la sua ruota, però è un angelo, insomma, come ho detto prima, una ministra di Dio, che se ne sta serena, beata, felice, insieme agli altri angeli, e decide l'avvicendamento insomma dei beni mondani con tutta serenità, secondo insomma un disegno di Dio che ci è ovviamente occulto, che noi non possiamo capire. L'ultima parte del canto è dedicato poi alla presentazione, alla descrizione del quinto cerchio, quello in cui sono condannati gli irosi, gli iracondi e gli accidiosi. Anche qui, proseguendo quindi sull'onda della presentazione precedente, cioè di queste due schiere di anime, anche qui abbiamo due schiere diverse. Si tratta di dannati che hanno covato nel cuore, alcuni esprimendola, altri invece trattenendola dentro, l'ira, un altro di questi sentimenti che, se utilizzati in forma giusta, possono anche essere attuati, perché per esempio lo sdegno che noi possiamo provare per le ingiustizie è tutto sommato una forma, tra virgolette, di ira. Invece questi si sono proprio abbandonati a questa esplosione, o gli uni si sono abbandonati all'esplosione dell'ira, oppure non, la volontà fiacca li ha tenuti invece in una condizione di brontolio, di insoddisfazione, di continui mugugni, e oggi e nell'inferno Dante li immagina fitti comunque in una palude, alcuni però che sporgono da questa palude e manifestano la loro ira per potendosi, sbranandosi, graffiando se stessi e gli altri, e invece gli accidiosi sono immersi sotto la superficie della palude e gorgogliano nella strozza una frase che Virgilio riferirà a Dante, cioè tristi fummo, fummo tristi perché ottenebrati da un accidioso fumo che ci ha impedito di vedere di godere della bellezza della vita, del sole, della gioia. Non hanno visto la gioia e la bellezza del mondo. La palude è formata, spiegherà Dante, da un ruscello che ha un'acqua colore nero misto a purpureo, che poi sfocia in questa palude che si chiama Stige, la palude Stige o Stigia. I due pellegrini camminano ai bordi di questa parte melmosa e arrivano ai piedi di una torre. E con questo accenno alla nuova situazione termina il canto.